sì, quest'oggi sarebbe ponte nella scuola, ma la prof Salmazzo mi ha detto: oh, fai la didattica a distanza, è lunedì 7 dicembre, studia, e allora aderisco. Salve prof, buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori. Sì, qua è tutto rovesciato, quindi non dobbiamo più guardare i calendari normali, dobbiamo adeguarci, vedere ste aperture, chiusure, non si sa più. Bisogna proprio vivere la giornata anche con questo, e questo non è bene per i ragazzi, perché avrebbero bisogno di un po' più di certezza, almeno sui calendari scolastici.
È vero, sì, da quando si riaprirà, dal 7 gennaio per i più grandi. Poi è una questione di stimoli, posso dire la verità? Noi, allora, prima di questa trasmissione ci prepariamo un pochettino, tra virgolette, faccio i compiti a casa, ma con la didattica a distanza, dico la verità, non è la stessa cosa. Cioè, uno sta lì per conto suo, studia e fa, però l'obiettivo da raggiungere è diverso. Non so se mi sono spiegato. Per uno studente, a mio modo di, così, poi magari può essere che sbaglio, però non è la stessa cosa, insomma, non c'è niente da fare.
Non solo non è la stessa cosa, ma gli obiettivi non sono chiari, cioè i ragazzi sanno che devono imparare cose che sono sul programma, però in che maniera? Discutere, non discutere, le verifiche, le non verifiche, ma le verifiche orali, poi tra l'altro, e ci sono dei ragazzi che sentono molto la sfiducia degli insegnanti nei loro confronti, perché ovviamente facendo una verifica orale, cioè un'interrogazione tramite internet, c'è il sospetto che il ragazzo si faccia aiutare da qualcuno nascosto, non dico sotto la scrivania, okay, ma insomma che abbia i foglietti dispersi tutti attorno, eccetera. Ecco, e questo non è un bel clima di sicuro. Bisognerebbe che cambiasse il valore della verifica orale a questo punto, cioè non fosse un'interrogazione tassativa. Purtroppo però i voti ci sono lo stesso,
però
ci sono i voti, ci sono le pagelle, e quindi è un po' un pasticcio, ma bisognerebbe cambiare proprio il concetto. La verifica serve non a sancire che tu sai o non sai, ma a dirti che ancora non hai studiato abbastanza, e quindi che tu studi ancora un po', insomma, ecco.
Ci sono pure delle proteste da parte di studenti, no? Perché quello che rivendicano, ecco, una volta si faceva sciopero per i riscaldamenti, tutte le scuse erano buone per stare a casa, invece adesso si protesta perché si vuole tornare a scuola come anche spazio di incontro e confronto, no? Come serbatoio del sapere, insomma, se ne sta. Ecco, una cosa positiva è che forse i ragazzi se ne rendono conto adesso di quanto è importante sia a scuola quando manca qualcosa, prof, o no?
Sì, decisamente, questa è una cosa positiva. Certo che è brutto doversi rendere conto così, in questa maniera, perché si perde comunque molto. Comunque speriamo che dopo le vacanze di Natale si sia organizzato un rientro a scuola almeno parziale, cioè per i ragazzi delle medie è assodato che ci sarà di sicuro, e così come per fortuna da noi c'è già, ma anche per i ragazzi delle superiori magari due giorni a settimana, magari una parte delle ore, che ne so, soltanto tre al giorno, magari scegliendo certe materie, perché veramente adesso a loro manca tanto, cioè stare e chiusi nella loro camera davanti al monitor. Sta venendo fuori la cosiddetta sindrome della capanna, tra l'altro, ad alcuni, cioè poi non escono più neanche quando potrebbero, cioè gli passa proprio la voglia, diventano apatici, cioè è una brutta situazione.
Anche perché mancano un pochettino, non lo so, il cambio del luogo, della classe, gli intervalli, la ricreazione, la chiacchierata. Invece stanno sempre in una stanza, no? Allora però ci dà un consiglio come fare a sopperire a questa mancanza, se ci può dare un consiglio in questo?
Io credo che sia soprattutto a carico degli insegnanti questo che io sto per dire, cioè bisogna che la lezione, cioè l'ora o i tre quarti d'ora che passano insieme con i ragazzi in Zoom o quello che è, sia organizzata in maniera completamente diversa da una lezione frontale. Digli che l'ora prima, cioè diglielo il giorno prima, leggano da pagina tot a pagina tot, e poi tu in quei tre quarti d'ora d'oro, a questo punto devono diventare, quando sei in presenza informatica, cioè in presenza sullo schermo, discuti con loro quello che hanno visto, quello che hanno letto, che sia di storia, di geografia, di letteratura. Questo si può fare per matematica, forse un pochino meno, però anche lì, se gli dai un esercizio da fare e poi discuti con loro la maniera in cui l'hanno fatto, o gli sbagli che fanno, o le proposte per come risolvere il problema, in maniera tale da coinvolgerli, perché i ragazzi non possono assolutamente stare semplicemente a guardare un monitor. Certo. Non è possibile senza non so, guardare un attimo fuori dalla finestra quando sono in classe, scambiare la parola col compagno, alzarsi perché è finita l'ora e fare il giretto, cioè veramente 5 ore in questa maniera diventa allucinante, e allucinante anche per gli insegnanti, perché anche loro parlare a un monitor è difficile comunque impostare una lezione, ti devi preparare molto bene per parlare bene, quando un conferenziere fa una conferenza che è muta la conferenza perché mica ti devono parlare quelli che sono davanti, prepara molto bene, adesso usa i PowerPoint. Quindi a proposito, ci sono degli insegnanti che si lamentano perché vengono accusati di non lavorare visto che c'è la DAD, di essere in vacanza. No, la lezione preparata per fare DAD, e ci vuole molto di più a prepararla che non a farla stando in cattedra.
Certo. E poi eventualmente c'è pure a preparare, non so, i compiti, c'è qualche insegnante che magari prepara delle slide, prepara qualche cosa, quindi c'è una preparazione dietro forse ancora più complessa, senza contare che il fatto che il corpo docente non è poi giovanissimo, qua parliamo a livello nazionale, e di conseguenza la dimestichezza con i mezzi informatici può essere pure un limite, sì, un ostacolo, no?
Sì, ma io credo che ormai un PowerPoint lo sappia fare chiunque.
Ah, beh, bene, dai.
Sarebbe quella, tutto sommato, diventano conferenzieri più che insegnanti a questo punto, perché l'insegnante è quello che ti guarda negli occhi, vede se hai capito, ti richiama, ti ascolta, fa la battuta e tu rispondi, eccetera. Il conferenziere è quello che parla a un pubblico stante che è lui che sta fermo e ascolta. Quindi adesso devono preparare le lezioni così, a meno che non seguano quello che ho detto prima, cioè di fare la DAD rovesciata. Tu leggi prima e discutiamo dopo quando siamo in presenza. Questo è il mio consiglio, il più possibile. E il più possibile spero che torneranno a scuola in presenza almeno un paio di giorni alla settimana, anche quelli grandi.
Prof, adesso do un input a una cosa che credo, se non ricordo male, la faccia felice, non soltanto lei, credo. Cioè, alla primaria ci saranno 4, tra virgolette, voti in parole e non più in numeri. Sì. Che dice?
Benissimo. A parte che questa cosa c'era già da mo, cioè negli anni... Allora, negli anni 90 già erano state introdotte le lettere, tipo alla tedesca invece dei voti. Adesso invece, riallacciandosi al fatto che la didattica dovrebbe essere per competenze, e le competenze non è che dici insufficiente o dai 5 alla competenza, devi dire se è una competenza che è solo un giudizio positivo, cioè l'hai raggiunta, se l'hai raggiunta pienamente, se l'hai raggiunta soltanto in parte. Ecco, comincia ad esserci già dalla prossima pagella per i ragazzini elementari questo tipo di valutazione, che è una valutazione formativa, si dice, cioè che guarda a quanti progressi hai fatto, non a valutare a valutarti come se tu fossi sulla bilancia quanto pesi, ma che progresso hai fatto, e i 4 indicatori li hai visti quali saranno?
Sì, l'ho visto, certo.
Sì. Allora saranno, cominciamo dal peggiore, allora in via di acquisizione.
Ecco.
Sarebbe che ancora questa cosa non l'hai imparata proprio quasi per niente e riesci a muoverti soltanto pochino con l'aiuto dell'insegnante. Il secondo è base, allora è quando hai il minimo sufficiente per ripetere un esercizio che hai già fatto prima, magari con un po' d'aiuto. Il terzo è intermedio, quando su cose note ti muovi in maniera abbastanza autonoma, e l'ultimo è completamente acquisito, che è l'adeguato, che è quando, l'avanzato è quando quella cosa la sai fare anche in un ambiente non noto, cioè anche affrontando per esempio un problema di cui non hai mai fatto uno simile, o un testo di un autore che non hai mai visto, e senza aiuto. Quindi sono queste 4 parole che andranno anche spiegate ai ragazzi e ai bambini, e andranno anche spiegate ai genitori. Purtroppo non è che ci sia molto tempo, perché le prossime pagelle saranno alla fine di gennaio. Adesso dicembre passerà via in fretta, le vacanze di Natale, i rientri, la DAD, la non DAD, e forse se queste indicazioni venivano date un po' prima era meglio, visto che si sapeva già dall'anno scorso che sarebbe diventato da quest'anno effettivo questo tipo di valutazione.
Ma secondo lei è un modello che può essere, tra virgolette, esportabile anche ai livelli di istruzione superiori, cioè anche alle medie e alle superiori, oppure può essere buono solo per i più piccoli?
Guarda, alle medie di sicuro, anche perché alla fine della terza media, oltre al voto finale d'esame che è ancora dato il numero, no? C'è anche la certificazione delle competenze, e la certificazione delle competenze viene data proprio in base a questo. Non è che tu scrivi che ha 8 nella, non so, nella comprensione del testo, devi dire che sa comprendere testi anche di tipo complesso. Quindi esiste già da quando si è passati a pensare ad una didattica fatta per competenze e non per conoscenze e contenuti soltanto. Competenze ci sono, non è che vengono aboliti, ma è che il contenuto devi saperlo applicare in una situazione, se non ti serve a nulla.
C'è un divario anche, certo, prof, nelle regioni per esempio del sud, le scuole, mi viene in mente, ho qui davanti a me un dato significativo, gli asili nido rispetto alla popolazione di riferimento sono il 13,5% contro il 32% del resto del paese. Ecco, se questo sommiamo tutti i vari divari che purtroppo che si stanno sommando, cioè vuoi la scarsa copertura della rete, il fatto che non hanno i PC e tutto quanto, e qua la differenza fra nord e sud pesa, prof, anche a livello di spesa pro capite per i servizi.
Eh sì, difatti l'ultimo rapporto Svimez, che è quello dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria del Mezzogiorno, porta questi dati in cui se già era la differenza c'era prima di questa pandemia, adesso si sta ampliando ancora di più, perché è chiaro che più una situazione è fragile, più risente di un'ulteriore mazzata. Quindi sì, purtroppo queste differenze ci sono sull'asilo nido, sul tempo pieno nelle scuole elementari, sulla formazione universitaria, su tutto il settore istruzione. Sono delle condizioni che poi fanno in maniera che l'Italia, non è dobbiamo dire ce ne freghiamo tanto loro, se noi sul, siamo al nord, stiamo bene, no, perché l'Italia marcia tutta assieme, se va male l'economia da una parte, ne risente anche l'altra. Se non altro perché poi devono essere impiegate più risorse per chi sta peggio, insomma.
Certo.
Quindi sì.
E senza contare, prof, che nascono sempre meno bambini, e il prossimo anno pare dalle statistiche sia ancora peggio di quest'anno, anche con l'effetto Covid, la situazione di incertezza che c'è sul futuro. Il 2020 intanto si chiuderà con 20.000 nati in meno rispetto ai 420.000 dell'anno precedente. E sono dati nazionali, qui in provincia di Belluno temo che la situazione possa non essere migliore, immagino, purtroppo.
Purtroppo i progetti per il futuro, quando c'è incertezza, vanno a catafascio, e se adesso ancora bambini ne sono nati perché sono stati concepiti pre-Covid, adesso in questo periodo qua penso che chi responsabilmente voleva mettere in cantiere un bambino ci abbia pensato tre volte, sono crollati anche i matrimoni, quindi si andrà sotto i 400.000 con un anticipo di anni rispetto a quando si pensava che sarebbe successo. E ricordiamoci che fino a 2 anni fa il numero di maturandi era ogni anno 500.000 nella scuola, no? Non tutti chiaramente arrivano in fondo alle scuole superiori, ma però tanto per avere una misura, adesso sono 400.000 i nati totali, anzi meno di 400.000, quindi la differenza è molto alta, mentre le classi di età delle persone più anziane, se facciamo un po' di conti, sono sui 700.000. Quindi abbiamo un gap pazzesco, però cosa fai a questo punto? C'è solo da sperare che le cose vadano meglio, perché non è che si può costringere la gente a mettere al mondo altri bambini, c'è
certo.
Solo da prendere atto che bisognerebbe rimuovere quegli ostacoli che almeno non sono queste incertezze qua, su cui non possiamo farci nulla, o quasi, col virus, ma almeno, come si diceva prima, aumentare gli asili nido in maniera che la mamma sa che il bambino potrà mettere l'asilo nido e lei continuare a lavorare per tirare a casa la pagnotta, per esempio. Cioè, ti ricordi che in provincia di Bolzano l'anno scorso risultava che era l'unica che aveva un aumento demografico, un aumento delle nascite?
Ah sì, certo, come no.
Come mai? Perché ha fatto una politica di aiuto alla famiglia, così come in Francia.
Certo.
Quindi queste cose qui si potrebbero anche fare, magari con il famoso Recovery Fund.
Esatto, lo sviluppo, sì. Prof, io... ho scoperto una cosa grazie a lei che mi ha in maniera molto gentile girato un articolo, nel senso che uno pensa che i saggi si diventa quando si diventa magari anziani, uno dice vabbè, sono vecchio e saggio, no, da giovanissimi si è saggi perché si vuole sapere. È bella questa, è bella questa affermazione,
sì.
Ce la spiega un po'?
È bello perché questo è preso da un libro che è La filosofia spiegata ai bambini, perché in cui filosofia, la parola dice, è philos, che vuol dire amico più che amore, e Sofia che vuol dire saggezza. Allora, chi è amico della saggezza? Amico del sapere. I bambini sono amicissimi del sapere. Avete presente quante cose vi chiedono tutti, perché e il per come, e vogliono sapere come funziona, e smontano e guardano dentro la bambola della sorella cosa c'è per vedere. Cioè, sono veramente fatti per conoscere. Noi siamo fatti per conoscere, perché ci serve la sopravvivenza, quindi per forza siamo fatti per conoscere. Quindi coltivare questo amore per il sapere nei bambini è farli diventare filosofi, e anche man mano far capire a loro che non è che la verità è sempre quello che ti dice una persona, ma che un pochino di dubbio su quello che ti dice una persona lo devi mettere. Se qualcuno ti dice che il virus non esiste, beh, pensaci un momentino, guarda chi è che te l'ha detto, chiedi a qualcun altro. Cioè, questo è spirito critico. Lo spirito critico è la base della filosofia. Filosofeggiare, sì, è questo.
Esatto, e cioè, il suo pro ci hanno anche insegnato, ne avevamo già parlato, ma è importante ribadirlo, che la filosofia non è una, tra virgolette, materia per pochi o inutile, anzi è proprio una delle basi importanti, no, del pensiero in generale. Ma in ogni caso, prof, adesso manca purtroppo poco, siamo nel ponte dell'Immacolata, non si va a scuola, che si fa? Non si tocca libro di studio, oppure è arrivata anche la neve, quindi insomma si può anche fare una bella passeggiata e stare un po' all'aria aperta, ma anche leggere qualche cosa, perché grazie pure a Feltrinelli ci sono dei pacchetti con dei generi di libri classici più disparati,
sì,
no?
Sì, esatto, sì. E poi io vorrei dirti di un libro che ho letto in questi giorni, che mi è piaciuto molto e che consiglierei di leggere. Dica. Ai genitori che stanno per fare orientamento con i propri figli e agli insegnanti di terza media. Si chiama Portami il diario, di una certa Valentina Petri, che ha anche un sito su cui scrive queste cose. Racconta la sua vita all'interno di un istituto professionale, e in questa maniera lei rivaluta i ragazzi che sono all'interno del professionale, che spesso viene considerata una scuola di serie B. Ecco, si chiama Portami il diario. Io vorrei veramente che qualcuno lo leggesse questo libro, e che in questo ponte non stesse invece davanti allo schermo, no? Invece che non studiare, diciamo, tabù lo schermo durante questa piccola vacanza, perché è una bella passeggiata, sì, magari tirò si palle di neve.
Prof, Amazon, se con gli acquisti sui libri sono abbinati in un istituto scolastico, devolve il 2,5% della spesa a quell'istituto. Secondo lei è giusto? Ci vede dentro chiaro, oppure può essere una mossa commerciale questa ipotesi?
Per me è una mossa commerciale questa, perché ma anch'io faccio la spesa nel supermercato che mi dà i tagliandini per la scuola piuttosto che in quello che non me li dà, però sempre negozio di vicinanza, insomma. Questo di fare già Amazon non paga le tasse, giusto? Perché le grandi compagnie di così non pagano le tasse, quindi le pagano da un'altra parte. La controproposta di cartolai e librai, che stanno protestando su questa questione di Amazon per le scuole, è che venga tassato il tutto di Amazon e una parte venga data alle scuole. Invece che
è un po' diverso, è chiaro. Però abbiamo ancora un minuto. Il Salone del Libro, dopo il successo io leggo perché il Salone del Libro di Torino, anche se online, ma si fa, quindi è vero, è una bella cosa, anche perché ci sono pure le librerie, diciamolo, le librerie dove online si possono consultare anche tantissimi titoli.
Sì, vengono messi in esposizione, purtroppo sono le librerie di Torino, noi non siamo lì, e tra l'altro a librerie siamo un po' scarsini, abbiamo le biblioteche ma non abbiamo le librerie. Mentre leggere e ascoltare qualcuno che ti legge la favola è importantissimo per quelle capacità di base, che è l'ascolto, che è una delle più importanti e predittive per sapere che dopo saprai anche scrivere bene, parlare bene e quindi andare bene a scuola.
Prof, abbiamo purtroppo terminato. Buon Ponte dell'Immacolata. Ci sentiamo
anche i nostri ascoltatori. Ci sentiamo la settimana prossima.
Esatto, ci sentiamo la settimana prossima. 007 in condotta. Online, a distanza, ma ci siamo sempre. Grazie, prof. Salmazzo.
D'accordo, grazie ai nostri ascoltatori. Arrivederci.